Bene, buonasera a tutti. Sulle 20.07 iniziamo. Assente giustificato Vivaldi Adriano, quindi presenti 14. Nomina ascoltatori. Sono le ore 20.07, mi è iniziato, siamo 14 presenti, assente giustificato Vivaldi Adriano, nomino ascoltatori Menegatti Matteo e Mazzoldi Giuseppe. Ok. Passiamo allora al punto numero 1 all'ordine del giorno. Modifica la disciplina alle aree destinate al parcheggio pubblico, pagamento e relative tariffe, ulteriori modifiche di integrazione alla deliberazione consigliare 16 del 3699, successive modifiche a decorrere dal 2026. Quindi, come ogni anno, prima dell'approvazione di bilancio c'è l'approvazione anche delle tariffe del parcheggio. In questo caso però si tratta semplicemente di non è una manovra per aumentare il gettito, ma per tenere il sistema dei parcheggi coerente con i cambiamenti del territorio, nel senso che non andiamo a toccare tariffe di nessun tipo, se non modificare appunto, togliendo l'area prevista su via Matteotti a seguito dei lavori della ciclovia, sono state modificate il numero di parcheggi sul lungolago e il singolo parcheggio appunto davanti sull'incrocio di via Strada Granda, che c'erano prima dei parcheggi a pagamento, sono stati tolti. Questo per quanto riguarda appunto in termini generali. Ulteriori modifiche non tarifarie riguardano la ridefinizione degli stalli assegnati al circolo vela in Conca d'Oro, in quanto erano stabiliti delle vecchie delibere 10 parcheggi fissi e poi tutta una serie di parcheggi da dare di volta in volta con le singole regate, con gli allenamenti durante l'anno, e quindi questo ha comportato di fatto che tutti gli anni fare delle ordinanze continue di concessione parcheggi, date più o meno a fisarmonica, e quindi mediamente abbiamo visto che per una migliore gestione sia d'ufficio, sia loro, sia così in termini generali, senza modifica del gettito, quello di stabilire una zona di fatto circoscrivibile e quindi anche gestibile direttamente dal circolo vela, che riguarda quindi la parte a fianco all'entrata, che sono circa 27 stalli anziché i 10-11, e anziché modularli a periodi da 35, 40, 50, 20, 12, quindi per evitare questo continuo rimodulare abbiamo messo questo numero, diciamo così, fisso, pur lasciando una certa flessibilità nei momenti in cui ci sono regate particolarmente numerose, come succede a volte con i laser o comunque con certi tipi di, o con gli optimist, che ci sono magari parecchie centinaia di barche di utenza, per cui magari serve anche l'intero parcheggio, ma generalmente insomma questa è una esigenza media del calendario delle regate. Ecco, invece poi si propone quindi una modifica ai stalli in via delle Peschiere, quello dei Pullman. Qui si tratta sostanzialmente di una semplificazione tarifaria, quindi non c'è una modifica, rimangono i 70 euro giornalieri con 4 euro all'ora per i Pullman, quindi è molto semplificata anche per fare in modo che il Pullman che sosta solo poche ore possa avere la possibilità quindi di fare un parcheggio limitato, e sul giornaliero avere una tariffa quindi semplificata. Prima era suddivisa tra giorno e ore notturne, diurne, quindi dalle 21 alle 9, dalle 9 alle 21, con differenziazione minime eccetera, quindi qui c'è una mera semplificazione che consente anche di semplificare nelle modalità di pagamento. Poi abbiamo l'introduzione di una nuova area parcheggio, nel senso che il parcheggio, parcheggio al panorama, quello proveniente dalla lottizzazione del panorama, che era un parcheggio pubblico diviso, quello interrato su due piani. Il piano sopra è stato dato in concessione con un bando, mentre il piano terra, il piano sotto, è dato in concessione, viene appunto oggi stabilito di metterlo a pagamento con un giornaliero di 20 euro e un minimo di 10 euro. Questi sono, ecco, quindi questo è l'introduzione di un nuovo parcheggio, quindi non modifica di tariffe. Per il resto sono assestamenti, diciamo, dovuti alle modifiche territoriali, così dei parcheggi, numero parcheggi, stalli. Rimane inalterato il discorso del parcheggio gratuito all'area Mario Adi, rimane inalterato la sosta gratuita per portatori di handicap, quindi non vi sono particolari rivoluzioni se non questi assestamenti. In allegato vedete sia la deliba che lo schema dei parcheggi con le varie tariffe, quindi credo che si possa aprire la discussione a chi vuole intervenire in merito. Prego Perugini Giovanni.
Buonasera, grazie. Volevo fare innanzitutto un paio di domande. Come tutti gli anni ci troviamo a discutere le variazioni delle tariffe dei parcheggi o le varie localizzazioni dei parcheggi, e tutti gli anni c'è qualche modifica che può essere motivata o meno motivata. Un dato che volevo chiedere, che poi magari ci potrebbe tornare utile nella discussione dei punti successivi, è se abbiamo un dato sul totale annuale degli abbonamenti, di quanti soldi vengono incassati, divisi per residenti, lavoratori, visto che ci sono delle specifiche nella tariffazione, quindi quanti sono fatti da 70 come dati. L'altro dato era sull'ultimo punto che ha spiegato il signor Sindaco. Nella lottizzazione panorama, per capirci, era prevista la realizzazione di questi due parcheggi. Uno è stato dato in concessione, mi corregga se ho capito male, volevo chiedere di quanti stalli parliamo e per un totale di quanto rispetto agli stalli disponibili. Non so se mi sono spiegato, cioè, se ci sono 10 posti, se ne sono stati dati 5, 7, 10 e è il totale complessivo. Poi volevo capire la motivazione che porta il parcheggio coperto a venire messo a pagamento a 10 euro minimo, che è un parcheggio coperto quindi all'ombra, in un'area che potrebbe essere a servizio oltre che delle zone, delle abitazioni diciamo limitrofe, anche di tutta quella che è la zona delle Busate, che ha carenza di parcheggi, ne abbiamo parlato più volte anche in questo luogo, e i cittadini lamentano appunto la carenza di parcheggi, e quindi la scelta di 10 ore minimo, visto che su alcune cose in quell'area c'è proprio la carenza, forse magari volevamo capire le motivazioni di questa decisione. L'altra domanda era una specificazione migliore di quanto viene fatto alla Conca d'Oro, nel senso che quanti erano i posti precisi che venivano già dati in uso gratuito al Circolo Vela, perché se non ricordo male, e anche qui mi corregga se sbaglio, uno dei primi atti che ha fatto questa amministrazione è stata quella di togliere tutti i posti della Conca d'Oro e portarli a carico del comune, lasciando quei, non mi ricordo, 5-6 posti a servizio del bar, se non ricordo, ma era un numero esiguo di posti. Poi in una seconda fase sono stati dati 15 posti al Circolo Vela e oggi, se non leggo sempre male, sono 27. Comprendo le motivazioni di dover fare tutte le volte delibere di aggiornamento per concessione, per non concessione, eccetera, ma li dovremo fare comunque per le regate di lungo corso, quindi ci sarà lo stesso necessità di fare degli atti amministrativi, però il dato così qualitativo, passatemi il termine, facendo un rapido così, come diceva il mio professore Conti da Serva, 12 posti in più per 15 euro di tariffa minima al giorno per 100 giorni l'anno, perché 100 giorni l'anno quei posti li occupiamo, sono 18.000 euro in meno che entrerebbero nelle casse del comune. Al circolo Vela questo importo viene in qualche modo compensato o va bene così? Perché forse magari quei 18.000 euro potevamo utilizzarli per le associazioni, per attività diverse sul territorio. Grazie.
Grazie. Allora, dovrei cercare il dato. Per quanto riguarda gli abbonamenti, sono circa 13.000 euro di entrate e abbonamenti, 500 abbonamenti per residenti, poi c'è un dato. Però non li prenda fissi, perché dovrei cercare il dato, perché vado solo a dare un'indicazione dei numeri, nel senso che non sono 50.000 e neanche 5.000, però il dato giusto adesso non ce l'ho qui, degli abbonamenti chiedeva, dei residenti, 500 residenti sembra, e poi non so quanti erano i 500, quindi 10, 12, circa sui 10.000 per i residenti, poi non so quelli dei lavoratori che sono 70. Per chi ci ascolta, i residenti hanno un abbonamento di 20 euro annuali in cui possono parcheggiare in alcuni parcheggi del territorio comunale, tra cui quello di Nago, quello del Panorama, questo qua di Via Strada Granda, e Villa Chan e qualcos'altro. E ci sono circa, adesso io vado a memoria intanto che cercano il dato, 500 abbonamenti di questo tipo. Poi ci sono quelli dei lavoratori e sono a 70 euro invece e possono parcheggiare non in tutti gli stessi parcheggi ma in altri. Detto questo, tanto per dare un ordine di grandezza, intanto che magari si riescono a reperire questo dato. E quindi l'incidenza complessiva, parliamo di 20.000 euro, 10-12 da una parte e poco più e più o meno anche per il discorso lavoratori. Però devo attendere il dato ufficiale, se le serve, se no potremo anche reperire. E però per quanto riguarda invece modifiche parcheggi, allora quelli del Panorama sono 32 parcheggi, 19 parcheggi al piano superiore, 13 parcheggi al piano sotto, quelli sotto vengono fatti appunto oggi a tariffa, quelli sopra 19 è stato fatto un bando inizialmente per tutto, quindi rivolto ai residenti, è stato fatto un bando per assegnazione del parcheggio esclusivo a residenti, a parzialmente anche ad attività, insomma era un bando costruito con alcuni criteri per cui hanno partecipato in pochi, ragione per cui quindi il piano sotto si è deciso di metterlo quindi a pagamento, proprio perché non c'era l'interesse evidentemente neanche dei residenti, quindi ed era anche nei periodi di gratuità era utilizzato per chi bypassava la Conca d'Oro. E dall'altra parte invece sopra sono stati assegnati poco meno di una decina, penso 8, 9 o 10, 9 adesso non so, è un bando e comunque manteniamo quella destinazione per riaprire le concessioni per arrivare a coprire la parte sopra, quindi dandoli a concessione, differentemente invece quelli sotto facciamo a pagamento. Queste sono per quanto riguarda la conca, ho detto nelle premesse. Allora, ci sono più di 100 posti, ne sono andati 15 all'attività di scuola vela, scuola surf, una mi sembra 10 al bar o 5? 5 al bar e poi erano 10 al circolo. Dati in pertinenza, gli altri ad uso pubblico e se vedete le delibere dal primo giorno a un uso pubblico però con la previsione di utilizzarli e quindi darli in concessione. Quindi vero 10, ma è vero che 10 non lo sono mai stati, perché, come ho detto, quella previsione di tutte le delibere degli anni scorsi, se leggete la delibera, leggete la planimetria allegata, leggete lo schema, se l'avete letto non lo so, c'era ben chiarito 10 più 15 più 5 più 4, lì poi era specificato un colore con quelli pertinenziali, un colore con quelli pubblici che dovevano rimanere pubblici e un colore con quelli pubblici che potevano essere dati per particolari esigenze del circolo vela legate per esempio a regate o allenamenti o iniziative di particolare rilevanza. Quindi è per quello che ho parlato di fisarmonica, nel senso che parcheggi che sono stati sempre dati poi più e meno in base alle regate, meno regate una ventina, più regate 50, meno, cioè c'era questa fisarmonica continuamente variabile nel tempo ma non negli anni, proprio da mese a mese, da stagione a stagione, da giorno a giorno, che di fatto ha fatto sì che la media di occupazione comunque sia una media ben superiore ai 10, ma ben superiore ai 30. Quindi abbiamo detto, per dare ordine, diamo un numero fisso, quello lì deve essere un numero per il quale, se è un'area dedicata, la può usare anche, tra virgolette, con una gestione propria che non è quella di un parcheggio pubblico con spazi di manovra, con la gestione dentro fuori, lì c'è una gestione autonoma del parcheggio, puoi anche gestire al meglio i carrelli, l'arrivo, la partenza, la macchina in mezzo. Cioè, se vi capita di girar per Torbole una volta d'estate e magari vi capita di fare un giro al circolo vela, e se vi capita di andare nel momento in cui ci sono regate, quindi praticamente tutto l'anno, vi accorgete che c'è un gran traffico, per non dire un altro termine, perché le dinamiche sono molto, ma molto diversificate. Ragione per cui abbiamo discusso in questa sede migliaia di volte ormai sul tema stanga, non stanga, gestione, non gestione, proprio perché l'utenza è variegata, diversificata, e non è mai la stessa neanche nello stesso giorno, e quindi diventa impossibile determinare categorie di veicoli che vi accedono o meno, ed è la ragione per cui è un parcheggio che ha delle dinamicità particolari. Ragione per cui bisogna essere flessibili nella regolamentazione e flessibili anche, ragione per cui nascono le tariffe a un minimo di 15 euro, un giornaliero di 25, perché è un parcheggio che non è certo usato per andare lì a farsi un giretto di un'ora e basta, perché è nella parte terminale del lungolago di Torbole, è una zona vocata esclusivamente a sport e regate di questo tipo, le attività hanno il loro parcheggio pertinenziale, il circolo vela che fa attività di natura più di grandi numeri, è evidente che il parcheggio, ma non è abbastanza, tant'è vero che comunque i carrelli e le macchine non sono solo lì, quindi è il minimo vitale per avere un minimo di logistica, semplicemente questo. Quindi poi è evidente che se uno vuole andare a guardare quello che ci perde, che non ci guadagna, non lo so se ci perdiamo di più col parcheggio, o se ci perdiamo di più non fare le regate, o se ci perdiamo di più non far niente, ma questo lo posso capire perché ormai sono abituato alla logica di non far nulla, però insomma noi, la logica nostra è un po' diversa, ci sono attività sul territorio, bisogna cercare di regolamentarle, di facilitarle e di regolamentarle, e questo è un modo per dare la possibilità di farlo, e quindi senza togliere niente a nessuno, ma dare maggior regolarità. Quindi questo è quanto, dopo io altro da aggiungere non ho, quindi se chi vuole altri dubbi, perplessità, prego. Prego Perugini.
Grazie per le risposte. Prendiamo atto che rispetto a quando vi siete insediati il vento è cambiato. Questo vuol dire che magari quella uscita, i parcheggi devono rientrare al comune perché è il comune che li deve gestire, li deve fare... Ci si è resi conto invece che magari probabilmente già da allora il tema delle regate esisteva, perché non scopriamo oggi la Conca d'Oro, il tema della movimentazione dei carrelli e dei problemi esisteva, non lo scopriamo oggi, non è cambiato oggi, e quindi siamo contenti che ci sia un ravvedimento in ottica funzionale per il funzionamento di quel luogo. Però la narrazione deve essere anche completa, insomma. Lei continua a sostenere che è abituato a quelli che lavorano e a quelli che non lavorano. Voi avete avuto l'onore fino ad oggi di lavorare, quindi noi possiamo solo rilevare quanto ci viene proposto, e per sua fortuna avete una maggioranza che legge i documenti sempre e quindi propone domande pertinenti. perché i conti, certo, che lei ha espresso prima sono conti che si fanno come avete fatto voi nel calcolare tutte le cose. Abbiamo fatto delle verifiche per capire, per essere preparati in questo luogo dove ci hanno messo i cittadini allo stesso modo di come ci siete voi, con delle responsabilità diverse. È doveroso per una minoranza essere attenta a quello che succede in un consiglio comunale, perché altrimenti sarebbe di una tristezza inenarrabile vedere come ci sono consigli comunali in Trentino Alto Adige dove non esiste una dialettica nel merito, perché non ci sono contrapposizioni in consiglio comunale. Questo è come primo dato. Il tema del parcheggio su via Bellavista, da quello che ho capito, ripeto, dalla sua spiegazione, nella parte superiore non sono stati dati tutti i 19 posti in concessione, quindi ne avanzano circa una decina, vuol dire che quei 10 posti saranno gratuiti, mentre quelli sotto a 10 euro all'ora non li utilizzerà nessuno. Quindi di fatto il rischio è che divengano parcheggi privati, perché con la carenza di controlli che abbiamo da sempre evidenziato, con i problemi che abbiamo sempre evidenziato, il parcheggio sotto, coperto all'ombra così, ci sarà una multa ogni 6 mesi e quello diventerà un parcheggio per il tendenziale delle case. Temiamo che questo sia il futuro di quel parcheggio. Io chiedo, come sempre, se qualcuno vede qualcosa, alza la mano, ci sono i microfoni, e può dire quello che deve dire, perché è corretto così, in una maniera... Sto evidenziando il fatto che mentre uno parla, comunque c'è sempre qualcuno che interviene, e educatamente, visto che siamo muniti tutti di microfono, semplicemente... No, posso parlare tranquillamente, perché comunque io ho preso la parola in maniera corretta. Se non me lo spegne il signor sindaco, perché vorrei che rimanesse a verbale questo discorso, grazie. Non mi sto lagnando, sto evidenziando un malcostume generale. Siamo in un servizio pubblico, quindi non faccio professore, è un dato oggettivo. Non sono lezioni, è un dato oggettivo, grazie. Quindi, per concludere, il fatto che questi parcheggi vengano indicati con quel tipo di tariffazione, il nostro timore è che diventino di fatto un parcheggio poi destinato all'utilizzo solo di chi è lì, dopo una certa ora poi assolutamente protetto e tutto. L'altro tema fondamentale è sul parcheggio a Conca d'Oro, perché noi comprendiamo tutte le modifiche che siano state fatte e apportate, sia ancora assessore Malagoli, perché i numeri sono importanti in questo consiglio. Sono importanti. E dopo la invito a esprimermi il suo parere, che rimanga agli atti. Quindi è stato cambiato, siamo passati da neanche uno a 10 a 27 e ripeto, è stato calcolato un canone di affitto su un certo tipo di struttura, oggi quella struttura è completamente diversa e il canone d'affitto forse andrebbe rivisto, visto che comunque si danno in concessione delle situazioni che sono diverse. I parcheggi, ne abbiamo parlato più volte, hanno un valore economico per il nostro comune, abbiamo fatto un conto che può essere sicuramente di larga massima, ma deve essere valutato in maniera corretta anche dall'amministrazione, e quindi se vengono dati ulteriori parcheggi probabilmente anche il canone dovrebbe essere rivisto. Grazie.
Bene, grazie a tutti gli interventi. Ma solo per completezza, tanto per essere chiari, non ci sono ravvedimenti di chissà che tipo, perché lei un po' travisa sempre le cose. Bisogna essere chiari, il zero non è mai stato. Abbiamo sempre detto, si tolgono dalla gestione dei parcheggi pubblici il circolo. L'abbiamo fatto e è ancora così. Primo discorso. Perché lei confonde la gestione con avere la pertinenza e lo fa apposta, perché non posso pensare che non sia così intelligente da capirlo. Primo aspetto. Secondo aspetto. La gestione dei parcheggi pubblici rimane in capo al comune. Se ascolto il suo ragionamento, che sembra che noi ci siamo accorti oggi che ci sono le regate, vorrebbe quasi dire che dovevamo lasciare la situazione di prima. Bene, complimenti. Nel frattempo, da quando abbiamo tolto quei parcheggi, abbiamo incassato mediamente 60.000 euro all'anno da quel parcheggio, ciò che prima non avveniva. Quindi, se lei vuol tornare all'epoca, complimenti. Primo discorso. Secondo ragionamento. Che il circolo vela abbia bisogno di parcheggi, lo si sa dal primo giorno. E proprio per questo abbiamo fatto tutta una rivisitazione, la gestione da parte nostra, l'ausiliario, il pertinenziale e la variabilità della concessione dei parcheggi al circolo. Quando c'è scritto variabile da A, vuol dire che sono gratuiti al circolo perché ha delle esigenze. Quelle esigenze sono state tenute conto e ne sono ancora tenute conto, perché non cambia di una virgola il modello, tanto per essere chiari. Quindi non alteri nulla dei documenti che lei ha agli atti e che penso e spero abbia potuto capire. L'ultima questione, sempre relativamente al circolo: se cambiamo quest'anno le regole del gioco è proprio perché quest'anno scade il contratto e quest'anno verrà rifatta una gara, verrà rifatto il bando del circolo vela. Quindi, tanto per essere chiari, capisco la sua voglia sempre di essere contro e di trovare sempre qualcosa che non va bene nelle cose, però se ogni tanto, le ripeto, le invito ad ascoltare, non solo leggere atti, ma anche ascoltare la gente, ascoltare il territorio, ascoltare le esigenze del territorio, forse capirebbe la bontà di molti di quegli atti che si fanno qua dentro. Altri interventi? Prego, Mazzurana.
Sì, no, in merito al parcheggio Bella Vista, io credo che proprio abbiamo una rappresentazione totalmente opposta di quello che effettivamente è l'intento, nel senso che se quei 13 stalli diventano a pagamento è proprio per far sì che non diventino dei parcheggi residenziali per la lottizzazione. Solo quello, non riesco a comprendere il ragionamento fatto in funzione proprio di aver messo una tariffa proprio a quei 13 parcheggi lì, anche perché non avendo, diciamo, chiuso tutto quello che sono, diciamo, le concessioni della parte sopra, si sta cercando di incentivare affinché tutto venga a regime. Questo è il senso di quello che si vuole fare. Se voi avete detto l'opposto, io credo proprio che le carte le abbiate lette un po' male.
Sì, aggiungo che quella parte sopra, quelli non concessi, non sono lì ad uso gratuito, ma sono chiusi, quindi non c'è la possibilità di andare a utilizzarli gratuitamente. Quindi anche qui penso che, insomma, la realtà sia ben molto diversa, ma comunque è lo stesso. Altri interventi sul tema parcheggi? Prego, Menegatti.
Buonasera, niente, una cosa semplicissima. Io volevo sapere riguardo al parcheggio di Via delle Peschere, quello destinato agli autobus, se è soltanto un parcheggio dedicato agli autobus o se c'è magari qualche convenzione con qualche attività, qualcuno? Semplicissimo.
No, è proprio un solo autobus. Parcheggio autobus per tutti, cioè non c'è una convenzione con qualcuno e niente. Dopo che ci sia un uso diverso non lo so, però ad oggi macchine non penso, comunque sono per gli autobus, ecco. Sì, no, visto che il dato, ricordavo, allora, i residenti sono 478, sembrava circa 500, ma sono quelli, e poi attività economiche 169 e altre attività, insomma, di aire, eccetera, sono 17, quindi per un totale di 22.400 euro di abbonamenti. Altre domande? Se ci sono altre domande, allora chiudiamo il punto, chiudiamo il punto numero 1 e passiamo alla votazione. Allora, Mettiamo ai voti punto numero 1 all'ordine del giorno, che è modifica disciplinare destinate a parcheggio pubblico pagamento, relative tariffe, ulteriori modifiche e integrazione alla deliberazione consigliare numero 16 del 99, successive modifiche a decorrere dal 2026, che è favorevole. Quindi favorevole 10, 11, contrari 3, in gruppo rinascita, astenuti nessuno, quindi la delibera è approvata. Mettiamo a voto immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? 11 favorevoli, compreso Menegatti, contrari, 3 in rinascita, quindi e astenuti nessuno, quindi anche l'immediata esecutività è stata approvata. Passiamo quindi al punto numero 2 all'ordine del giorno. Articolo 170, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028. Quindi cambiamo questo. È tuo. Allora, per quanto riguarda il DUP, come sapete, quindi questa è la nota di aggiornamento del DUP, che è un DUP semplificato. Diciamo per chi ci ascolta, insomma, il DUP, detto appunto documento unico di programmazione, è un po' la bussola della nostra azione amministrativa. È un documento obbligatorio formato da, vi risparmio la lettura, viene depositato, viene approvato in luglio, poi viene approvato in Consiglio Comunale, poi viene approvata la nota di aggiornamento, e diciamo che la nota di aggiornamento è quello che un po' si allinea a quelle che sono le esigenze di bilancio, le esigenze finanziarie che durante l'anno vengono, o comunque contesto economico che si delinea durante l'anno. È un documento che ha una visione triennale, quindi, ed è fortemente ancorato a quelle che sono il programma del sindaco e quindi le linee programmatiche approvate in Consiglio Comunale, che fanno parte integrante del documento unico di programmazione. Quindi è un documento che serve per dare, diciamo così, dà una descrizione, fa un riferimento a quello che è tutto il contesto economico, quello che è il contesto del nostro comune, quello che è il contesto generale, sia ambientale, ma soprattutto quello economico, per poi pianificarne le variazioni, eccetera. Questo chiaramente in coerenza, risorse economiche e programmazione dell'amministrazione, quindi linee programmatiche, il documento quindi ne delinea un po' quella che è la visione negli anni, nei 3 anni. È un po' quello che serve per capire dove siamo e dove vogliamo andare, sostanzialmente. Cioè, uno nella lettura, seppur un po' corposa, seppur semplificato, però dà un'idea un po' di quello che è il nostro comune. È semplificato, dicevo prima, perché sotto i 5.000 abitanti c'è la possibilità di fare appunto il DUPS, che è un documento appunto semplificato. Allora, che dire su questo? La nota aggiornamento oggi appunto si allinea a quelle che è poi il bilancio di previsione, che vedremo nel punto successivo. Ci sono le opere del nostro programma, gli investimenti già finanziati, quelli da finanziare, le azioni immediate, quelle in prospettiva. C'è quindi una visione complessiva del comune. Si può dedurre da questo, quindi anche dalle risorse presenti, dai dati macroeconomici, e sia di tutte le azioni tributarie e non tributarie, ma anche in generale di quelle che sono le entrate del nostro comune, si può notare come ci sia, lo vedremo poi coi numeri, perché questa è una visione politica ed è una visione, come dire, che tiene conto di tutta una serie di dati che poi si declina in numeri, che è quello del bilancio. Nel prossimo punto vedremo il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione sarà fatto da numeri che non sono messi a caso, ma sono coerenti con quello che sono poi le previsioni, le visioni e la visione politica di un'amministrazione, come è giusto che sia. E quindi siamo al primo anno di questo mandato, ma non siamo certo al primo anno di questa nostra azione amministrativa, quindi è evidente che anche il DUP e anche la visione complessiva di continuità è una visione evidentemente, insomma, dai dati solida, è una visione che uno può tranquillamente trovare, che un comune con i conti in ordine, un comune che investe, che programma, che non improvvisa, che nonostante il contesto mantiene una traiettoria chiara, solida, verso quelli che gli obiettivi che ci siamo posti. Questo lo troviamo evidentemente poi tradotto, ripeto, vedremo dopo, non solo nel bilancio di previsione, ma anche nella lettura del bilancio che abbiamo approvato la scorsa volta, che era l'assestamento sostanzialmente, dove ci sono una miriade di opere che ora le troveremo nel fondo pluriennale vincolato, quindi non le troveremo nelle poste di bilancio, ma che denotano come un comune turistico come il nostro e in un'azione molto, come dire, scrupolosa e visionaria ci abbia permesso in questi anni di fare investimenti, e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, lo vedremo anche dopo. Quindi il DUP è un po' tutto questo, quindi visione, programmazione e coerenza, e soprattutto va a declinare quello che sono poi le azioni che ci siamo posti in questi anni e anche in questo ultimo mandato. Lo do per letto naturalmente, perché sono non so quante pagine, non le ho contate, ma sono quasi 200 pagine, e quindi credo che sia doveroso darle per lette, ma nella sintesi un po' è un documento che è questo, quindi è chiaramente un documento politico, per cui io aprirei la discussione sul DUP. Se nessuno vuole intervenire. Prego, Perugini Giovanni.
Grazie. Solo una domanda. Visto che, come ha poc'anzi ricordato, il DUP è un documento essenzialmente politico, quali sono i tre principali obiettivi che sono evidenziati e codificati in questo DUP? Grazie.
Guarda che gli obiettivi di questo DUP sono molteplici. Il nostro DUP, ormai l'abbiamo ripetuto più volte, la visione... No, allora... Io ritengo tutto principale il DUP. È un documento che non ha una... Puoi anche declinarlo in azioni più o meno prioritarie, ma poi alla fine per noi il DUP è la nostra guida, e poi lo vedremo, come l'ho già detto, per noi è prioritario è dare sviluppo, dare visione a una comunità di quello che ha bisogno. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... Prego, Perugini.
Beh, la mia domanda era credo pertinente, in quanto ovviamente in un programma ci sono tutta una serie di cose, ma magari qualcuno ha un focus principale su alcuni punti che intende mettere sul campo subito, quindi vedremo nel corso del tempo come si svolgeranno, poi come si passerà poi dalle declinazioni degli obiettivi alla realizzazione degli stessi. Detto questo, pronuncio il nostro voto contrario al DUP, proprio perché è un documento prettamente politico sul quale non abbiamo mai avuto nessun modo di intervenire, mai avuto nessun modo di concordare niente, e quindi ognuno si prende la responsabilità delle proprie scelte. Grazie.
Vuoi dire qualcosa? Altri interventi? Allora mettiamo Chiudiamo la discussione, mettiamo il voto punto numero 2 all'ordine del giorno, articolo 170, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028, chi è favorevole? Quindi 10 favorevoli, la maggioranza, contrari? 3 contrari, gruppo Rinascita, astenuti, Menegatti Matteo. Quindi su 14, quindi 10 favorevoli, quindi il documento è approvato. Mettiamo in voto la immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? 10 la maggioranza, contrari? 3 gruppo Rinascita, astenuti, Menegatti Matteo. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Esame e approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e della nota integrativa al bilancio armonizzato di cui è allegato 9 decreto legislativo 118-2001. Ok, allora, qui abbiamo il... Allora, noi abbiamo, come ho anticipato poc'anzi, oggi siamo in approvazione del bilancio di previsione. Vorrei rimarcare anche il periodo, nel senso che questi anni, grazie a un grosso lavoro degli uffici, ragioneria che ci ha sempre fatto approvare, sembra una banalità, ma abbiamo sempre approvato il bilancio, non solo nei termini, ma anche un anticipo, ricordo che i bilanci di previsione hanno scadenza normalmente 31-12 e poi sempre prorogati perché ci sono sempre tantissimi comuni che non arrivano a 31-12 ma fanno a marzo e se non a maggio. Quindi noi abbiamo sempre, anche con scadenze di marzo, abbiamo sempre approvato il bilancio di previsione entro 31-12 ma ampiamente dentro e da qualche anno anche a fine novembre, proprio perché pensiamo che non solo rispettare le date per rispetto appunto di scadenze, ma anche per l'operatività poi degli uffici, approvare in tempo vuol dire riuscire a fare tutti gli adempimenti entro i termini, riuscire poi a partire con l'anno nuovo con un esercizio attivo e pieno e non in esercizio provvisorio come succede quando un ente non approva il bilancio nei termini del 31-12, anche con le proroghe, ma va in esercizio provvisorio, quindi capite che voi anche il termine provvisorio vuol dire con un andamento rallentato, quindi si ragiona a dodicesimi, quindi diventa difficoltoso agire in maniera più snella. Pensando anche che già la finanza pubblica non consente grandi salti, ma se lo sono anche poi i tempi di approvazione, quelli che possono essere discrezionali, è chiaro che questo aggraverebbe la questione. Quindi su questo devo anticipare insomma già un ringraziamento alla ragioneria, perché se siamo sempre nei termini e con bilanci e conti a posto, chiaramente il merito è degli uffici che fanno un gran lavoro. Questo come premessa generale, perché oggi ci troviamo quindi ad approvare il bilancio di previsione. È un bilancio di previsione solido, chiaramente prudenziale ma solido, e periodo in cui le risorse e i trasferimenti provinciali non sono mai né abbondanti come una volta e né certi, perché come avete visto in tutti questi anni gli investimenti fatti da questa amministrazione sono sempre stati con risorse proprie che solo i comuni turistici, i comuni con una certa dinamicità riescono a fare, altrimenti le difficoltà per molti comuni, ormai anche in provincia autonoma di Trento, dove c'è un sistema di finanza locale che permette una certa solidarietà anche tra i vari enti per riuscire insomma a che nessuno rimanga indietro, però oggi ci troviamo con un numero crescente di comuni che non riescono a chiudere o che chiudono in maniera, come dire, controllata la parte corrente, quindi i bilanci di previsione. Questo vuol dire che insomma quando porti da 40 vai a 60 comuni su 166 che chiudono, che fanno fatica a chiudere, vuol dire avere delle difficoltà in parte corrente. Ciò che non accade appunto a comuni come il nostro, il comune Nago Torbole, che seppur piccolo, comunque di medie dimensioni rispetto al Trentino, riesce invece ad essere un comune virtuoso, dove sempre i conti a posto, anche grazie a interventi come quelli sui parcheggi, che negli anni abbiamo più che raddoppiato le entrate, proprio per un'azione efficiente e una gestione oculata di quello che sono le entrate e le risorse pubbliche. Questo è un po' quello che ci consente anche oggi di approvare, di portare all'approvazione un bilancio di previsione che poi nei numeri, come dicevo prima, chiaramente porta con sé tutta la visione politica che abbiamo citato prima del DUP, ma poi alla fine si traduce anche in numeri. I numeri, nello specifico, diciamo, leggiamo testualmente la tabella riportata in delibera che riassume un po' quello che è il bilancio corposo e articolato dell'ente pubblico, che si traduce sostanzialmente in, come sapete, insomma, nel pareggio di bilancio, quindi quello è dovuto, ma non ripeto come una volta non scontato, ma dove abbiamo quindi per il 2026 parte in entrata, abbiamo un fondo pluriennale vincolato di parte corrente per 72.000 euro, sul titolo 1 entrate di natura tributaria contributiva perequativa 2.717.240, sul titolo 2 trasferimenti correnti 1.020.000, sul titolo 3 entrate extratributarie 3.311.800, sul titolo 4 entrate in conto capitale 1.443.000 euro, anticipazione dell'Istituto Tesoreria 1 milione di euro. Sul titolo 9, entrate per conto di terzi, partite di giro, 1.545.000, avanzo amministrazione zero, perché come sapete ormai da anni non è più possibile applicare avanzo nel bilancio di previsione, per cui per un totale di 11.104.890 a pareggio, quindi in entrata e uscita. Cioè, scusa, in entrata, poi in uscita troveremo altrettanti 11.104.890 suddivisi in titolo 1 spese correnti 7.034.190, sul titolo 2 spese in conto capitale 1.143.000, sul titolo 4 rimborso di prestiti 87.200, sulla chiusura anticipazione dell'istituto tesoreria 1 milione di euro, sul titolo 7 spese in conto terzi di partite di giro 1.545.000, quindi a pareggio appunto 11.104.890. Quindi questo è il bilancio a pareggio del 2026. Per il 2027 abbiamo invece un pareggio entrate e uscite per 9.837.590 e per il 2028 un pareggio entrate e uscite per 9.766.390. Questo è un po' il riassunto del bilancio di previsione 2026-2027-2028 che trovate in delibera specificato e depositato ormai da giorni a suo tempo la visione di tutti i consiglieri. E quindi questo è il dato, come dire, numerico del bilancio di previsione. E per quanto riguarda poi parlavo prima delle risorse, dicevo prima è un bilancio anche prudenziale per certi versi, perché come dicevo prima la parte corrente per oltre 7 milioni è la parte un po' di funzionamento della macchina, è la parte che ci consente di finanziare molte attività, appunto la parte corrente, ed è finanziata in particolar modo, come ripeto, da entrate nostre, entrate extratributarie, perché per quanto riguarda i trasferimenti non c'è certezza, quindi in questa fase ci sono anche delle previsioni prudenziali in entrate, protocollo d'intesa di finanza locale sottoscritto con la provincia è stato sottoscritto da poco, dopo la nostra previsione, dopo il nostro deposito, quindi molto probabilmente ci sarà bisogno anche di fare qualche allineamento un corso l'anno, ma sicuramente in favore, perché il nostro è sempre stato un allineamento prudenziale, per cui io non aggiungerei tanto altro. La parte in investimenti di 1.743.000 euro, abbiamo, come ripeto prima, non troviamo nel bilancio previsione tutte le opere che sono già in corso, che sono in fase di esecuzione, in fase di ultimazione, in fase di avvio, in fase di progettazione, che quindi sono impegnate, non ultimate, fatte, quindi che ci portiamo dietro, non troveremo più nella previsione perché sono già in esecuzione o comunque impegnate e finanziate, le abbiamo trovate nel corso dell'anno scorso. Stiamo parlando di portarci solo per la competenza del 2025 di oltre 4 milioni di euro di opere di investimenti di competenza, per un totale di oltre 8 milioni per quanto riguarda in fondo pluriennale vincolato. Quindi vuol dire che abbiamo in corso parecchie opere, parecchi investimenti, e questo sempre in tema di continuità, sempre in tema di investimenti, manutenzione del territorio, dotazione di servizi, dotazione di infrastrutture, soprattutto perché sono infrastrutture destinate anche al servizio. Quindi questo è un po'. Per quanto riguarda quindi il 2026, aggiungiamo rispetto a tutte le numerose opere che sono già in corso di esecuzione, che si avvieranno impegnate tra questo inverno, questa primavera o che verranno ultimate, quindi troveremo anche elementi nuovi sull'anno prossimo, che saranno troviamo finanziamento per il magazzino del Verde, cioè l'ex magazzino del Verde, che andremo a destinarlo appunto a sede logistica per le associazioni. Troveranno tutta una serie di interventi soliti sulla manutenzione, sulla viabilità, sui parcheggi, sulla viabilità in generale. Troveremo il finanziamento di quello che sarà il nuovo polo turistico diciamo la chiusura Busate Tempesta, quindi una località Tempesta, che stiamo facendo i rilievi, le valutazioni per quello che noi abbiamo chiamato nelle nostre linee programmatiche Wind Water Café, che era un nome d'effetto per far capire la sua collocazione, ma soprattutto sarà quello che noi chiamiamo un punto, mettere a sistema la Busate Tempesta, la ciclovia, il percorso di ritorno su Anago, a Torbole, alla fermata del Battello, con il sistema di navigazione. È in fase di valutazione, perché non è solo un progetto tra virgolette architettonico, un progetto turistico e anche di mobilità, perché porta con sé il sistema della navigazione, che come sapete non è una cosa così immediata e semplice, perché la navigazione sul lago di Garda è di fatto a mano Navigarda, ma noi vedremo di riuscire a fare una cosa più, come dire, capillare, ridotta, locale, ma anche allo stesso tempo ridotta nelle dimensioni, perché non potrà essere di certo un battello che attracca lì, quindi ci sarà da fare una valutazione di questo tipo. Quindi le valutazioni sono in corso, intanto prevediamo il finanziamento e tutte diciamo così, la progettazione architettonica, topografica, ma anche la progettazione, come dire, turistica di tutto l'insieme, per mettere a sistema l'intero sistema Busate Tempesta e navigazione. Poi troviamo anche un finanziamento, un capitolo cospicuo sulle progettazioni, 80.000 euro, perché andremo a perfezionare, perché le opere trovano finanziamento della loro progettazione sui capitoli stessi delle opere, ma andremo anche a portare avanti progetti, quelli che ad oggi noi magari abbiamo fatto, tra virgolette, con il documento di indirizzo alla progettazione, per dare un primo indirizzo di come, di cosa, di dove si vuole arrivare, di cosa si vuole progettare, per poi dare gli incarichi di progettazione. Quindi le risorse messe in campo sono di fatto quelle che ci consentiranno di aggiungere ulteriori opere a quelle che stiamo mettendo in campo in questi giorni, e di, allo stesso tempo, di progettarne altre. Quindi direi, insomma, prudente. Perché dico questo? Perché comunque, come sapete, come abbiamo detto ormai da anni, gli investimenti possono essere fatti, siccome li facciamo essenzialmente con risorse nostre, che possiamo impegnare solo a metà anno dopo l'approvazione del rendiconto, e quindi di fatto l'allineamento del bilancio avviene sempre in corso d'anno, non perché manca una programmazione, ma perché le risorse sono disponibili, e quando sono disponibili noi siamo pronti immediatamente a riallineare quelli che sono i conti pubblici rispetto a quelle che sono invece la rotta che ci siamo dati, che è la programmazione che ci siamo dati nel nostro orizzonte temporale della legislatura. Ecco, io ripeto, anche la documentazione, quindi i capitoli sono di varia natura e quindi sono cospicui, quindi prima però di aprire la discussione sul tema, devo aggiungere rispetto a questo tema che nel frattempo, tornando invece alla questione più procedimentale, sono stati depositati gli atti, quindi i documenti contabili, e entro i termini sono pervenuti 8 emendamenti da parte del gruppo Rinascita, e emendamenti in parte corrente che sono arrivati nei termini, quindi sono ammissibili, che però, per darci anche adesso un metodo di lavoro, dovranno essere esposti dai proponenti, o non so se dal capogruppo dei proponenti, e quindi passerò la parola a loro. Dopo, non so se, allora, sicuramente vanno votati uno alla volta, perché sono, uno potrebbe votarne uno e l'altro no, insomma non è che bisogna votarli per forza a corpo, cioè sono 8, ma dopo si farà la votazione finale del bilancio. Ma prima di procedere alla votazione finale del bilancio, bisogna capire se il bilancio lo voteremo emendato o meno. Quindi prima dovremo esaminare gli emendamenti, ogni singolo emendamento, e capire se verrà o meno approvato ogni singolo emendamento, quindi con votazioni distinte. Questo per dare l'unica cosa che chiedo, se volete già esporli tutti e quindi ragionare e poi fare le votazioni comunque distinte, o far discussione, votazione, seconda votazione. Ecco, questa è una richiesta che faccio a voi, però sicuramente vanno votati, volenti o dolenti, vanno votati uno alla volta per poi procedere a quello finale. Quindi prego.
Grazie, no, mi ha anticipato, perché anche io volevo, essendo la prima volta in realtà che affrontiamo, penso che sia tanti anni che non viene affrontato il tema degli emendamenti al bilancio, volevo chiedere come proseguiremo, nel senso che lei ha illustrato la parte di bilancio, quella che è stata consegnata come atti. Facciamo una discussione preliminare su questa parte e poi passiamo agli emendamenti, perché la nostra proposta è quella di discutere un emendamento, commentarlo, votarlo, perché poi si perde anche il filo del discorso, essendo che spaziano su tanti termini, è così. Quindi se per lei va bene, finiamo la discussione sulla parte bilancio, passiamo agli emendamenti, magari con una breve introduzione, ognuno di noi ne spiegherà uno, si farà quella che è la discussione, poi si andrà a votare ogni singolo emendamento. Penso che forse è più corretto, poi ditemi anche voi, insomma.
Sì, sì, no, io l'unica cosa che aggiungevo era discutere ogni singolo emendamento. Per continuità di ragionamento, discutere ognuno e votarli tutti alla fine, sempre con 8 votazioni, ma era solo per non perdere il filo tra una votazione e l'altra, ripartire con concetti, eccetera, visto che bene o male si ripesca sempre, insomma, sempre da parte corrente, sempre negli stessi titoli, quindi era un po' per come
abbiamo cercato di qualificarlo uno per uno proprio per non fare discorsi che non c'entra niente.
Quindi niente, allora se volete fare una ragionamento, No, ma volevo fare un ragionamento prima generale, poi gli emendamenti volevo mettere già, perché sì. Facciamo allora un ragionamento generale e poi passiamo al singolo emendamento. Prego. Prego, Donatella Mazzoli.
Grazie. No, era solo alcune considerazioni che volevo fare rispetto al bilancio che ho letto, e avrei bisogno però di approfondire un attimo alcune cose, non solo quali finanziamenti, ma anche quale visione, perché in ogni bilancio poi si legge e si intravede una visione, vengono fissati per l'ambito sociale. Ma perché? Perché io faccio una riflessione semplicemente di osservazione di buonsenso di come stanno andando le cose negli ultimi anni, posso dire. E quello che vedo è che nonostante soprattutto Nago abbia un forte senso di comunità, di anche una sorta di aggregazione spontanea delle persone, le associazioni fanno un lavoro fondamentale e di questo dobbiamo ringraziare loro, ma ho come l'impressione che non ci sia un vero e proprio pensiero su questo, perché le parole che io ascolto sono spesso di opere, investimenti, finanziamenti, e sono tutte cose doverose che investono tutta quella che è naturalmente il benessere economico del paese, che non è più quello di 50 anni fa grazie a tutto questo, insomma. Però ho l'impressione, forse anche un po' probabilmente i tempi che corrono, non so, ma proprio perché corrono questi tempi dove ognuno tende a chiudersi nelle proprie case, a me sembra che negli ultimi anni non sia stato dato abbastanza pensiero e quindi anche programmazione e pianificazione per quella che è una stimolo anche culturale di giovani e di anziani, che sono due categorie apparentemente a poli opposti, ma che sono quelle che forse hanno più esigenze, perché la fascia media poi è talmente presa da aspetti lavorativi ed impegni che a volte non ha proprio tempo. Però soprattutto anche nella fase anziana, dove calcoliamo che noi degli anni 60 siamo veramente tanti e abbiamo l'impressione che vada, la certezza che vada programmata fin d'ora una pianificazione per quello che succederà fra 15 e 20 anni, quando saremo un centinaio solo a Nago, adesso di Torbole non ho i dati, di anziani. Ma al momento, e quindi su questo ditemi che ragionamenti potete fare e che tipo di visione avete, ma al momento abbiamo una fascia anziana ma ancora vigorosa che parlando con loro, perché a me succede a volte di intercettare insomma alcune di loro, specialmente le signore, si sentono un po' svuotate insomma, no? Di scopi, perché mancano delle occasioni culturali, di stimolo, di intrattenimento, di anche ricreativi, pur tenendo conto che ci sono anche molte iniziative lodevoli, di cui prendo atto, perché insomma c'è l'assistenza agli anziani, insomma tutta una serie di progettualità. Però non ci sono solo gli anziani che hanno bisogno di assistenza continua e che magari abbiamo nelle RSA o che aiutiamo a casa, ma c'è una grande fascia di persone anziane che però hanno ancora molti desideri e molta necessità di essere stimolati. E per non parlare dei giovani, che ripeto, per fortuna siamo due paesi relativamente piccoli dove c'è ancora una sorta di ricerca di socialità spontanea, però il paese si sta svuotando. Abbiamo spesso parlato di questa natalità sempre più bassa e che richiede davvero un impegno programmatico per poter ovviare a questo trend che noi abbiamo davanti. E di questo, insomma, per questo poi abbiamo i nostri emendamenti, hanno un pochino questo taglio qua più sul sociale, perché lo vedo davvero sempre più impoverito e poco pensato, poco pianificato, però magari è un'impressione.